Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me ci sono Caterina, che frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Giulia, che frequenta il liceo Carducci di Roma.
Ciao.
E Jacopo, che invece frequenta il liceo Righi di Roma.
Azzarita.
Ciao a tutti. Vabbè.
Vabbè.
Andiamo avanti. Gaffe quotidiana. Allora, oggi con i miei ragazzi parleremo di famiglia e, insomma, la famiglia, questo concetto che si evolve nel tempo, entra in crisi oppure no, lo riscopriamo nei valori tradizionali oppure no, cercheremo di scoprirlo nel corso di questa puntata di Radio Zainet. Noi intanto andiamo ad ascoltare Sister Sledge con We Are Family.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Yes.
Di nuovo in studio Sister Sledge, We Are Family, e andiamo adesso invece ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione, poi torniamo in studio e iniziamo ad affrontare l'argomento di oggi.
Casa dolce casa oppure no? Il vecchio detto popolare potrebbe essere a rischio se si pensa al sempre crescente numero di divorzi. In 10 anni, dal 1995 al 2005, i divorzi e le separazioni sono aumentati rispettivamente del 74 e del 57%. A fronte di 1000 matrimoni celebrati durante l'anno, 272 coppie si sono separate e 151 hanno divorziato. Famiglia in crisi, dunque. Per ora possiamo constatare che i giovani, stando alle statistiche dello IARD, la famiglia la vogliono e la mettono anche al primo posto dei valori. Ma di quale famiglia stiamo parlando? Small, medium o extra large?
Eccoci dunque, famiglia, questo concetto che cambia nel tempo necessariamente per forza di cose, dalla famiglia patriarcale di una volta siamo arrivati a questa famiglia di oggi che vede comunque sempre di più aumentare il numero dei divorzi, ma che, come ha ricordato anche la scheda, vede comunque nei giovani questo desiderio di costruirla una famiglia e che viene posta al centro dei valori, anche se poi il concetto di famiglia può essere inteso in molti modi diversi. Io penso che non ci sia proprio la famiglia con la F maiuscola, soprattutto visti i cambiamenti dell'ultimo periodo. Abbiamo famiglie allargate, famiglie fatte di single, se così possiamo definirle in questi casi. Ospite di Radio Zainet la professoressa Chiara Saraceno, sociologa della famiglia. Benvenuta a Radio Zainet. Allora inizia Caterina con le domande.
Sì, buongiorno. Senta, io volevo chiederle come si sono evoluti i ruoli, quindi l'uomo detiene ancora il potere del capofamiglia oppure no?
Beh, dal punto di vista legislativo no, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, sto parlando dell'Italia, ma più o meno la stessa cosa è avvenuta in tutti i paesi europei, è stata eliminata la figura del capofamiglia. Il marito e la moglie, il padre e la madre sono uguali dal punto di vista della legge nel reciprocamente e rispetto ai propri figli. Sul piano pratico le cose ovviamente sono un po' più complicate perché il tasso di occupazione delle donne sposate, soprattutto in Italia, è ancora ridotto, anche se tra le giovani coppie la maggioranza oramai è occupata, la divisione del lavoro tra uomini e donne continua a essere squilibrata, anche quando le donne sono occupate nel mercato del lavoro e quindi le donne hanno un doppio carico di lavoro, il che significa che guadagnano anche di, possono investire meno nel lavoro, quindi sul piano economico dentro la famiglia di solito, bisogna, poi ci sono sempre le eccezioni, lui guadagna più di lei e quindi ha più, come dire, potere economico di quanto non ne abbia lei, che tra l'altro è un rischio se poi qualcosa non funziona nella coppia. Le donne hanno magari più potere affettivo, relazionale, sono più, come dire, sono più in controllo, diciamo, della vita familiare.
Jacopo?
Sì, allora intanto buongiorno. Allora, buongiorno. Madri e padri, rapporto lavoro-famiglia, come si è evoluto e come si sta evolvendo?
Anche qui bisogna mettere il termine a quo, andrebbe un po' chiarito, parliamo degli ultimi 20 anni e parliamo solo parliamo prevalentemente dell'Italia. Vabbè, a livello anche comparativo internazionale, la prima cosa da dire che forse vi sorprenderà è che in tutti i paesi dell'Unione Europea, compresi anche i nuovi paesi membri, quindi sto parlando dell'Europa almeno a 25, forse anche a 27, quando c'è un bambino sotto i 6 anni, se si confrontano gli uomini con gli uomini e le donne con le donne, con o senza un bambino sotto i 6 anni, si vede che gli uomini aumentano il proprio orario di lavoro, cioè quando gli uomini che hanno figli, in particolare figli minori, lavorano di più degli uomini che non hanno figli piccoli. Le donne invece lavorano meno delle donne che non hanno figli piccoli. Questo è interessante perché vuole dire che quando arriva un bambino si accentua la divisione del lavoro tra gli uomini e le donne, con un, come dire, rafforzamento delle responsabilità tradizionalmente affidati all'uno e all'altra, cioè l'uomo guadagna di più perché lavora di più perché bisogna guadagnare di più perché la famiglia si è allargata. La donna invece riduce il proprio impegno lavorativo e una certa quota esce dal mercato del lavoro pagato perché si occupa di più della cura. Questo ha poi degli effetti di lungo periodo, non solo sulla ricchezza pensionistica dell'uno e dell'altro, o sulla capacità di stare nel mercato del lavoro dell'uno e dell'altro, ma perché queste scelte poi, come dire, si rafforzano nel tempo, perché se lui ha investito di più nel mercato del lavoro mentre lei investiva di più nella famiglia, quando poi si presentano delle occasioni lavorative per l'uno o per l'altro, è più facile scegliere a favore di chi ha una posizione più forte, quindi diventano situazioni che si riproducono e si rafforzano nel tempo. Ciò detto, va aggiunto che nelle coppie più giovani in Italia, ma anche negli altri paesi, vediamo che i papà più giovani sono più presenti, pur mantenendo il comportamento che ho detto prima, cioè aumentano la propria orario di lavoro remunerato, però riducono altre cose, il tempo libero, il tempo con gli amici, perché sono più presenti di quanto non fossero i loro fratelli maggiori o i loro padri nella cura dei bambini piccoli. C'è un piacere della presenza del bambino piccolo che è la grande novità maschile. Tradizionalmente si diceva, gli uomini dicevano, beh, il bambino lo guardo quando è in grado di parlare, ragionare, di giocare, prima non sono capace e neanche poi è tanto divertente. Adesso invece si vede che i padri giovani hanno anche proprio un piacere, che è molto bello, di occuparsi dei loro bambini, e questo piacere è più manifestato quanto più sono istruiti, quindi è quasi direttamente proporzionale anche a un livello culturale, che non vuol dire che quelli che non sono istruiti non facciano anche loro queste cose. È da vedere se questa novità poi rimarrà, cioè se anche quando i bambini diventeranno grandi i padri continueranno con questa loro presenza. E questa mia osservazione, che secondo me è importante perché qualcosa è davvero cambiato nella paternità, va comunque qualificata e corretta dal fatto che non ci sono molti padri che prendono il congedo di paternità, anche se dal 2000 la legge glielo consente. Se lo prendono, ne prendono un periodo brevissimo, ovvero sì, sono molto presenti, più presenti di un tempo anche nella cura del bambino piccolissimo, però questo a detrimento, diciamo, del loro tempo libero, non a detrimento del tempo lavorativo, che invece è quello che succede alle madri.
Giulia? Prego, finisca pure.
No, mi chiedo quanto questo non sia anche una deprivazione per i padri, oltre che per i figli, cioè questa minor presenza dei padri rispetto alle madri nei figli. Noi vediamo che i figli adolescenti parlano di più con le loro mamme, anche i maschi, che non con i loro papà. E non lo so se questo sia una cosa che non sia anche una perdita, ripeto, per i figli, ma questo dovete dirmelo voi, ma anche per i padri.
Giulia aveva una domanda anche lei?
Sì, io volevo sapere come si era evoluto il rapporto fra i genitori e i figli adolescenti in questi anni.
Questa è una bella domanda complicata, perché i genitori attuali di figli adolescenti sono genitori cresciuti a loro volta in un clima pedagogico e di relazione genitori-figli fortemente cambiato dopo il 68, cioè in cui certe regole o certe certezze o certi comportamenti considerati giusti e doverosi anche quando si era un po' incerti, invece sono stati messi in crisi, cioè il principio dell'autorità, il principio. E questo, come dire, ha prodotto anche degli sbandamenti nei genitori qualche volta, che oscillano, sanno di non poter essere autoritari e non sempre hanno imparato a diventare autorevoli, o perlomeno non sempre si sentono legittimati a essere autorevoli. E anche dalle istituzioni i messaggi che vengono non sono chiari, perché a volte i genitori vengono accusati contemporaneamente di essere troppo indulgenti o troppo autoritari. a fronte di questa difficoltà di essere diventare genitori di figli adolescenti senza rete, cioè senza potersi rifare a modelli consolidati, acquisiti, condivisi, ci sono anche voi, ci siete voi, giovani adolescenti, che siete anche voi diversi da come erano i vostri genitori, in un mondo molto più complesso, in cui ci sono tantissimi stimoli, tantissime, anche quelle che noi in gergo chiamiamo agenzie di socializzazione. Per darvi un'idea, io ho più di 60 anni, quando ero una giovane madre, avevo, e contemporaneamente ero una studiosa, venivo spesso invitata dalle scuole, dalle associazioni dei genitori per discutere se far vedere o no la televisione ai figli, perché quella era una cosa nuova, cioè era la prima generazione di genitori, in questo caso di bambini delle elementari, eccetera, che era di fronte al fatto che la televisione c'era, no? E allora si deve vedere quanto, che cosa far vedere, eccetera. Era la prima volta. Adesso nessuno si porrebbe la domanda se farla vedere o no, cioè c'è, e soprattutto poi i figli adolescenti possono scegliere 3.000 programmi, quanto volere, poi magari neanche più la televisione, non c'è più la televisione ma c'è YouTube, eccetera. Cioè ci sono tantissime cose che non fanno parte del bagaglio delle esperienze, talvolta anche delle competenze, così come il comportamento sessuale, non è ben chiaro quali se ci debbano essere delle regole, quali indicazioni dare, ciascun genitore rimane con le sue legittime paure, non sa quanto deve parlare, se deve parlare, che cosa indicare, e voi la cogliete questa incertezza. E non è facile, il mio slogan è che i genitori devono essere autorevoli, però non senza essere autoritari, e devono fornire delle indicazioni che i figli possono prendere, sapere dove rivolgersi e come rivolgersi, però con il rischio della libertà, perché voi potete decidere di usare queste indicazioni oppure no. Si spera sempre soltanto che si sviluppi una tale capacità di fiducia che se c'è un problema venga detto.
Salutiamo Chiara Saracena, sociologa della famiglia, grazie per essere intervenuta oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Ci fermiamo per qualche minuto, ma restate con Radio Zainet e torneremo presto a parlare di famiglia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita accurate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso, contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposarmi? Era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno di gente annoiata per l'interminabile attesa. Alle mie spalle sbadiglie, commenti, e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti di sposarmi era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, nessuno sposo impazzito.
Con Radio Zainet abbiamo appena ascoltato Carmen Consoli con Fiori d'Arancio. A quanto pare i giovani, secondo una recente indagine Yard, credono ancora nel matrimonio e nella famiglia, la mettono al primo posto dei loro valori. Chiedo brevemente se anche voi fate parte di quella categoria di giovani che hanno risposto così. Caterina?
No.
No, non credi nella famiglia?
No, credo nella famiglia, però non penso nemmeno sia un valore così da sbandierare come, insomma, il primo. Cioè, nel senso, per me comunque grande importanza non è la famiglia di sangue, diciamo, ovviamente, che riveste un ruolo fondamentale, ma anche una famiglia di amici, una famiglia che ti scegli tu, diciamo. Io non credo si possa imporre a priori un legame, si deve costruire. Poi è ovvio che comunque se si hanno fratelli o sorelle, i genitori avranno sempre un rapporto privilegiato. Però a me
dipende.
Piace, dipende. Però a me piace molto, ad esempio, il punto di vista nordico, che vede sì la famiglia, però dà anche molta importanza a quelli che sono gli amici, a quelle che sono le persone che poi tu scegli autonomamente nel tuo percorso.
E io che dire, io sono d'accordo con Caterina. Sì, alla fine la famiglia è quella che ti scegli te di frequentare, perché all'interno della sfera familiare uno intanto non frequenta tutti, anche perché ormai le famiglie si sono allargate così, quindi uno è obbligato a non frequentare tutti, purtroppo, per fortuna in molti casi. E alla fine gli amici più cari diventano quasi la tua famiglia in un certo in senso lato. Che dire, io non so che dire, c'ha ragione Caterina, appunto.
Ecco, ma a proposito di quello che diceva la professoressa Chiara Saraceno, la sociologa della famiglia, genitori autorevoli ma non autoritari, che comunque debbano lasciare ai figli la possibilità di rischiare in piena libertà. Piccola considerazione su questo e poi vorrei chiudere con quello che abbiamo detto sotto al brano, che sveleremo ai nostri ascoltatori.
Beh, fino a un certo punto, libertà ai figli, cioè uno impara dai propri errori, però vanno un po' guidati questi errori. Io sono dell'idea che più o meno fino alla terza, seconda media il genitore può proteggere il figlio e comunque dargli delle basi e delle, insomma,
deve dargli
delle basi, perché poi affrontare quello che sarà praticamente un ragazzo inizia a uscire, a fare, quando fine terza media, superiori, così lì si trova a contatto con persone che non conosce, con la vita più o meno.
Certo.
E un commento veloce, scusa Jacopo, no, se ti interrompo, ma come al solito siamo un po' in ritardo. Non è una novità, in effetti, questa. E il commento di cui abbiamo parlato brano scorrendo era: la mamma è la mia migliore amica, un po' sbeffeggiando le Miss Italia che si presentano. La mia mamma è la mia migliore amica. Fatemi l'ultimo commento prima dei saluti.
La mamma non è la mia migliore amica, però la serie televisiva è molto divertente.
Ecco, con questo andiamo ad ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet.
Benvenuti nel nostro legato alla musica. È uscito da pochi giorni l'ultimo album di Lucio Battisti. Il bravo Lucio ha spostato decisamente le sue sonorità verso il rock, preferendo agli arrangiamenti orchestrali di Emozioni le improvvisazioni del suo gruppo. E che gruppo, ragazzi! Franco Mussida alle chitarre, Franz Di Cioccio alla batteria, Flavio Premoli al piano e Giorgio Piazza al basso. Non resta che ascoltarci insieme una traccia. Ragazzi, state per ascoltare Dio mio no, dall'ultimo LP di Lucio Battisti, Amore non amore.
Thank you. io sto già tremando d'amore. Lei viene qui questa sera, solo una questione di ore. Spero di non morire vedendola entrare. Potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Lei verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà?
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Dio mio no di Lucio Battisti. Battisti è parte così integrante dell'immaginario musicale che non ha bisogno di presentazioni. Chi non conosce canzoni come Non è Francesca, Un'avventura, Emozioni o La canzone del sole, per citarne solo alcune. La carriera di Lucio è infatti caratterizzata da una serie impressionante di canzoni di successo, scritte in tandem con il paroliere Mogol. Lucio Battisti nasce il 5 marzo 1943 nel paesino di Poggio Bustone, in provincia di Rieti, e poco dopo la famiglia si trasferisce a Roma. Consegue il diploma di perito industriale, ma coltiva il sogno della musica e si innamora della chitarra. Fa la classica gavetta in complessi di nessun rilievo, finché entra a far parte dei Campioni, la band che a cavallo tra i 50 e i 60 accompagna Tony Dallara nelle sue serate. Inizialmente nessuno vuole investire sulla sua voce, giudicata inadeguata e sgraziata, e così Lucio si fa strada come autore, fino all'incontro con Mogol. Il resto, come si dice, è storia, una storia destinata a durare nel tempo.
Eccoci qua, con il flashback si chiude anche questa puntata di Radio Zanit. Io saluto i tre ragazzi che sono stati con me oggi, ovvero Jacopo del liceo Azzarita di Roma.
Brava, ciao a tutti.
Grazie carizio. E Giulia del liceo Carducci di Roma.
Ciao.
E infine Caterina del liceo Albertelli, sempre di Roma.
Ciao a tutti.
Un saluto da Simona Neriva a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zanit, ovviamente, naturalmente, a domani. Ciao a tutti.